Secondo miracolo o guarigione del Vangelo di Matteo, lo troviamo in Matteo 8. Però stamattina forse non ho neanche letto il brano. Ma voi dovreste dirmi queste cose. Bene, comunque lo leggo adesso, il secondo, quindi siamo in Matteo 8, i versetti che vanno dal 5 al 13. Abbiamo visto stamattina la guarigione di un lebbroso, adesso guarigione del servo di un centurione. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico ad uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Gesù entra in Cafarnao. Noi da Matteo 4 sappiamo che Gesù si era trasferito da Nazaret a Cafarnao. Il testo di Matteo 4 dice che si ritirò a Cafarnao. E questo colpisce perché quando si dice uno che si ritira in un posto, sembra appunto che vada verso un luogo più raccolto, più protetto. Ecco, al tempo di Gesù è proprio il contrario. Nazaret è un piccolo villaggio, molto ritirato. Cafarnao invece era un centro commerciale, su una via di comunicazione commerciale importante, quindi c'era molta confusione. Quindi è un po' strano questo ritirarsi di Gesù, ecco. È un ritirarsi al contrario, va dove c'è molta gente. D'altra parte è plausibile perché in qualche modo Gesù, quando porta il suo messaggio, lo porta dove c'è molta confusione, dove c'è un crocevia di razze, di persone, no? Appunto perché il suo messaggio possa attecchire maggiormente. Qui a Cafarnao gli viene incontro un centurione. Chi era un centurione? Era un capo di una centuria romana. Tenete conto che la Palestina era sotto, soprattutto la Galilea soffriva molto, siamo in Galilea, qui siamo al nord, quindi al tempo di Gesù la Galilea era veramente, pativa molto, soprattutto per la tassazione a cui era sottoposta, a cui i romani sottoponevano la povera Galilea, quindi stava veramente attraversando un momento molto difficile. I romani erano veramente visti come degli usurpatori, erano gente che opprimeva il popolo, toglieva la libertà, ma soprattutto toglieva anche da mangiare, perché erano costretti a vendere i campi, e se non potevano vendere venivano venduti loro come schiavi. Cioè, ecco, in questo contesto abbiamo questo personaggio nemico, quindi Gesù si trova di fronte a un nemico, perché lui è Galileo, Gesù è Galileo, quindi anche la sua famiglia deve aver patito la fame. Quindi questo, tra l'altro, è un soldato romano con una certa responsabilità, perché ha 100 persone sotto di lui. Poi dirà, ma io ho 100 persone sotto di me, dico uno fa questo e un altro fa questo, loro lo fanno. Quindi, diciamo, è un uomo di mondo. E Gesù, alla fine, non solo lo ascolta, anche se era un nemico, il discorso di stamattina, ma viene anche lodato, e qui è veramente strano, cioè Gesù che loda un pagano, perché è un romano, quindi è un pagano, non è neanche un giudeo, è un pagano, un nemico, per la sua fede. Allora la domanda che dovremmo porci è questa: ma di che fede si tratta? Un pagano, in chi può avere fede? In quale Dio? Gesù dirà, non ho mai visto nessuno con una fede così grande. Ed è un pagano, cioè di per sé un senza Dio. Ecco. Paolo, San Paolo, ci viene incontro e ci aiuta a rispondere a questa domanda, cioè di quale fede si tratta. E lo dice molto bene in Galati 5,6. Questa fede è la fede che opera per mezzo della carità. Allora questo centurione, questo pagano, ci sta insegnando che esiste una fede che scaturisce dall'amore. È questa che elogia Gesù. Allora facciamo una piccola apertura su che cos'è la fede. Cosa vuol dire credere, avere fede? È forse proclamazione di un dogma? Cioè, avere fede è una professione di fede? Cioè, uno che professa la propria fede è uno che ha fede? Cioè, basta professare, dire il credo, ecco, per intenderci? Proclamare una dottrina? E però io credo che c'è questo momento, e forse ancora oggi, che abbiamo creduto che la fede fosse questa, no? Un credere a un contenuto. Abbiamo identificato la fede in una professione di fede. Al credere a un contenuto, a una dottrina, a dei concetti, a delle idee, ma questo non è avere fede. Molti di voi avranno mandato i figli al catechismo perché crescessero nella fede, ma che è? Io mi chiedo se andare a catechismo si cresce nella fede, no? Forse si cresce in un contenuto intellettualistico, sai qualcosa forse di più su Dio e sulle cose di Dio, al massimo. Ecco. Cioè è un dato, tu cresci a livello intellettualistico, intellettuale se vuoi. Ma allora mandare i figli a catechismo, secondo me, veniva detto molto bene una volta, no? Mandare i figli a dottrina. Si diceva, no? Andiamo a dottrina, vado a dottrina. Cioè, è un processo di indottrinamento. Ma non stiamo a dire che questi bimbi o i ragazzi vadano a fare un'esperienza di Dio. Sapete, io credo che è come un genitore che mandasse i figli a nuoto e poi viene a scoprire che tutte le lezioni di nuoto consistevano, ma lo scopri dopo, a un insegnante che ti rimette in un'aula scolastica, come fosse questa, e insegnasse la chimica dell'acqua. Allora ragazzi, sappiate che l'acqua è formata da, no? da due particelle di idrogeno, una di ossigeno, e poi abbiamo tanti tipi di stile, abbiamo stile libero, stile rana, stile dorso, no? Vi faccio vedere qui sulla lavagna come si... Sì, grazie, poi... Non è mandare i figli a nuoto quello, no? Mandare i figli a nuoto vuol dire che il bagnino, l'insegnante ti prende, ti butta dentro la vasca e si impara a nuotare. No? Ecco, io credo che abbiamo confuso un po' le cose anche noi. Pensavamo che noi stessi, perché poi i nostri genitori lo pensavano di noi avanti così, no? Che andare a catechismo fosse fare esperienza di Dio, ma... A un assetato non puoi fare una conferenza sull'acqua. O il fuoco dipinto su un muro, come quello di Geppetto in Pinocchio, no? Non scalda. Allora avere fede forse è qualcosa di più che credere a un contenuto. La fede evangelica è uno stile di vita, è un'esperienza. Ma e d'altra parte pensate al rapporto tra due amanti, no? Due persone che si amano. Se uno dicesse, sì, io amo il mio partner, no? Ne ho sempre sentito parlare. Sì, ma l'hai vista? No, ma ne ho sempre sentito parlare, ne ho sempre... So tutto di lei, sì, grazie, ma ci sei stato assieme? No, 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 ma a me non serve, e no. Cioè, capite che la cosa si fa seria, Giacomo, questa cosa, San Giacomo, l'ha compresa molto bene quando nella sua lettera scrive, capitolo 2, quando dice, no, cerca di dire che cos'è la fede, e dice, tu hai la fede ed io le opere, mostrami con la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Ecco che cos'è la fede evangelica, è la fede che scaturisce dalle opere, da uno stile di vita. Che io abbia fede non verrà mai detto dai contenuti che vi lancio. Io posso tenervi una conferenza bellissima, ma questo non dice ancora nulla della mia fede. E quando il mio vivere, il mio stile di vita, le scelte che faccio, che dicono qualcosa della mia fede. Allora questo uomo, tornando al Vangelo, questo uomo viene elogiato per quale fede? Io credo nella fede nell'uomo. Aveva un servo, neanche un figlio, un servo che soffriva molto e lui si prende cura. E Gesù dice, accidenti, uno che è così potente si prende cura di un servo. Questa si chiama fede. Fede nell'umanità, fede nell'uomo. Lo scrivevo in una omelia qualche settimana fa, no? Dicevo, forse prima di credere in Dio dovremmo riuscire a credere nell'uomo. Questo uomo è un amante, è un amante. L'amore non chiede qualcosa per sé, infatti questo uomo non chiede nulla per sé. Era molto legato a questo, a questo servo. Forse, questa è un'ipotesi che avanza Michael Davide Semeraro in un suo libro sulle guarigioni, dice... Probabilmente c'era anche un rapporto d'affetto tra i due, Una sorta di amore. tra il capo e il servo, eh? Una cosa che tra l'altro nell'esercito romano non era così raro, che ci fossero rapporti di amore tra soldati, ecco. Quindi per questo che si è preso anche a cuore così tanto l'altro. Luca 7, che ripete il brano, addirittura dice gli era molto caro, interessante, gli era molto caro. Quindi questo centurione mostra una modalità della fede, una fede nella vita, ecco, una fede nella vita. Allora, così mi viene in mente, pensate tutte le persone che non professano una fede, per diversi motivi, forse perché, cioè non credono in un Dio, forse perché si sono allontanati, forse perché hanno abbandonato, forse perché non c'è mai stato nessuno, però sono fortemente credenti in un certo senso perché si prendono cura delle persone. Quanti atei che sono dei credenti in realtà? Perché si prendono a cuore veramente con un amore straordinario. Gente che non è cristiana, non è buddista, non è induista, non è nulla, ma si prendono a cuore le persone, si danno da fare, si consumano per gli altri. Beh, questa è la fede elogiata da Gesù, questa è la fede. Capite, ciò che ci salva non sarà mai un'etichetta che ci buttiamo addosso, non è essere cristiani che ci salveranno. Neanche essere religiosi, neanche appartenere a una religione così. Non è questo. La fede che ci salverà è proprio la fede nell'uomo, no? È la cura, la presa in carico, la compassione, la misericordia. A volte pensiamo invece che noi siamo un po' privilegiati noi cristiani, no? Perché abbiamo queste, ci portiamo addosso la casacca, no? Con su scritto cristiano. No, qui Gesù elogia un pagano, elogia un pagano. Ma questa cosa non andava giù ai suoi discepoli, ad esempio, no? Perché in un altro passo dice: ma senti, c'era uno che non è dei nostri e faceva del bene senza essere dei nostri, lo scacciamo? E Gesù dice: ma lasciate perdere, non è dei nostri. È tremendo, eh? Chi crede nell'uomo crederà anche in Dio, questo è fuori di dubbio. In fondo, chi si prende cura dei fratelli in qualche modo, sta compiendo il sogno di Dio, cioè, e questa è la fede, capito? È collaborare con il sogno di Dio. E il sogno di Dio è solo uno, l'abbiamo detto tante volte. E che l'uomo potesse appunto umanizzarsi, diventare compiuto in umanità. Gesù è venuto per questo, Giovanni 10:10 lo dice espressamente: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi questo uomo, considerato dai giudei, un pagano, lontano da Dio, maledetto, sta compiendo il sogno di Dio. Interessante. Quindi il sogno di Dio lo possono compiere anche i lontani. Sta donando vita, o meglio, domanda vita a chi la sta perdendo, a favore di chi la sta perdendo. E Gesù esalta questo uomo. E guardate che questa logica torna molto già nell'Antico Testamento. Pensate, ad esempio, le donne che compaiono, poi riprese da Matteo nella genealogia, ma pensate a pensare a quelle donne dell'Antico Testamento, tipo Ruth, a cui è stato dedicato proprio un libro dell'Antico Testamento, un piccolo libricino che è splendido. racconta la storia di una moabita. La moabita era anche in quel caso lì una lontana da Dio, una pagana agli occhi di Israele, una straniera, quindi non ci si poteva unire senz'altro a una donna così. E questa moabita si prende a cuore la suocera, è disposta a stare con lei rinunciando anche alla sua propria vita, e l'accompagna ovunque la suocera andrà. Anzi, sceglierà addirittura, arriverà a scegliere il Dio della suocera. E poi questa Ruth la troviamo nella genealogia di Gesù. Se voi leggete Matteo 1:1 seguenti, c'è l'elenco della genealogia di Gesù. Questo elenco lunghissimo che sembra apparentemente molto sterile, invece è di una bellezza straordinaria. E lì in mezzo, con questa genealogia fatta di uomini, ci sono quattro donne, una peggiore dell'altra, con delle storie assurde. Una è una straniera, una maledetta, una è una prostituta, una è una menzognera, avanti così. E sono diventate anello di congiunzione affinché Cristo potesse incarnarsi, Gesù potesse nascere. Quindi, vedete, Ruth diventa materiale di costruzione per l'incarnazione di Dio. Questo vuol dire che non c'è storia umana così sporca e maledetta che non possa essere materiale di costruzione perché Dio possa incarnarsi nella storia. Dio non ha materiale da buttare via, ma si serve di tutto per costruire la storia della salvezza. Non c'è nulla di noi che merita di essere buttato via, nulla, per quanto a noi faccia problemi. Dio recupera tutto. E allora la fede, quindi la fede non è proclamare un dogma, non è proclamare una verità di fede, non è neanche la quantità di preghiere che diciamo. Infatti Gesù lo dice in maniera splendida in Matteo 7, quando dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. E la volontà del Padre mio, dice Gesù, è solo una, che l'uomo possa appunto compiersi, che l'uomo sia felice. Ecco, questa è la fede, questa è la fede. Possiamo dire che per essere credenti, uomini e donne di fede, occorre essere molto umani, molto umani. Triste quell'uomo, quella donna che pensa di avere un ottimo rapporto con Dio, ma poi trascura il rapporto umano. Allora, chi ha fatto il miracolo in questo episodio? La potenza di Gesù o l'atteggiamento del centurione? La risposta è nel testo: avvenga per te come hai creduto. Detto in altro modo, la tua fede nella vita ha salvato questo uomo. Il miracolo l'ha compiuto l'uomo. Allora vorrei fare un passo avanti. Cosa ci insegna questo episodio? Che l'entrare in contatto con Cristo, perché questo uomo è entrato in contatto con Cristo, l'ha incontrato. Quindi l'entrare in contatto con Cristo, presente in noi, perché noi ci portiamo dentro il Dio della vita, ci mette nella condizione di diventare principio di umanizzazione. Cioè, se entri in contatto con Cristo, tu diventi in qualche modo, sei trasformato, ecco, subisci una metamorfosi che ti porterà a diventare principio umanizzante. L'entrare in contatto con Cristo ti fa dare il meglio di te stesso. Capite che questo è il miracolo. Dicevo stamattina che Dio non opera dall'esterno, ma pone in noi, abilita in noi qualcosa, smuove qualcosa in noi, accende qualcosa in noi, affinché noi possiamo dare il meglio di noi stessi. Questo vuol dire entrare in contatto con Dio. Noi facciamo un po' fatica a credere a questo, sapete? Perché pensiamo che tutto debba arrivare dall'esterno. E invece no, tutto cresce dall'interno, ma cresce dall'interno. Più entriamo in contatto con Dio, più diventiamo umani. E siamo capaci di atti di umanizzazione. Se no, diventa miracolismo e non va bene. Ancora il testo di stamattina di Luca 4, che poi riprende Isaia, è ciò che ha compiuto Gesù. Cioè Gesù fa esperienza del Dio dentro di sé, e questo fare esperienza di Dio dentro di sé lo manda a diventare principio umanizzante verso i poveri, i prigionieri, capite? Dentro di noi c'è un seme che reclama solo di essere portato a compimento. Dentro di noi c'è un principio vitale che spinge per poter sbocciare. Quindi entrare in contatto col divino in noi stimola le nostre potenzialità, le nostre capacità, in maniera progressiva, fino a sbocciare. Quindi lo ripeto perché è importante: Dio non ci raggiungerà mai dall'esterno, ma lavora in noi dilatandoci dall'interno. Altrimenti noi continueremo a pensare a un Dio burattinaio che muove i fili. Ma che Dio è? Dio non sta fuori di noi, Dio non è nei cieli, che ha, dove c'è la sua centralina, dove comanda tutti gli uomini, no. Dio è dentro di noi, nella parte più intima di noi. C'è un passo molto bello del libro dei Giudici, siamo al capitolo 6 dei Giudici, dove queste cose vengono raccontate in maniera splendida. È il racconto di Gedeone. Gedeone è un personaggio curioso, è un povero ragazzo, è l'ultimo figlio di una famiglia che era l'ultima del villaggio, quindi proprio un povero dei poveri. E Israele sta per essere attaccata dai tanti nemici, questi si chiamano Madianiti, e Yahweh si rivolge proprio a Gedeone e dice: senti, ho bisogno di te, vai a combattere contro i Madianiti. E lui dice: ma io sono nulla, cioè non sono l'ultimo dei miei fratelli, e l'ultima famiglia, ma rivolgiti a qualcuno. No, vai tu. E qui il testo dice una cosa bellissima: Dio gli dice va con la forza che è in te. Non dice vai con la mia forza, ti darò la forza, tu vai e vedrai che ti darò una mano dall'esterno, no. Vai con la forza che è in te. Capite? Entrare in contatto con Dio vuol dire credere alla forza che abbiamo in noi. Il problema è che non ci crede più nessuno alle proprie potenzialità. E credo che i cristiani ci credono ancora meno, perché ci hanno abituato che noi siamo niente, abbiamo tutto bisogno di... Ma se... L'omelia che ho mandato forse 2 settimane fa, è Balducci che dice, che ha detto questa cosa bellissima. ci hanno fatto credere che noi siamo proprio dei poveri, che noi senza Dio non possiamo fare nulla, ma non è vero. Cioè Dio crede talmente tanto in noi, il problema è che noi non crediamo più in noi stessi e abbiamo sempre bisogno della grazia. Per questo che non mi dà fastidio quando si parla di grazia, ne abbiamo abusato. Ma perché sempre questa grazia? Ma cosa siamo? Ma siamo così messi male? Ma certo, dopo 2000 anni che ci hanno fatto passare questa idea del peccato originale che ci ha rovinati, è certo che adesso abbiamo bisogno di tutta... Quel passo bellissimo, siamo servi inutili, Gesù lo dice soltanto quando, la frase di Gesù è quando avrete fatto tutto quello che vi è stato chiesto, allora dite, ma prima fate tutto, capite? E invece noi lo diciamo ancora prima, ma tanto io sono un servo inutile, non posso mica fare niente, se non ho Dio con me, e no. Prima fai tutto. Vai con la forza che è in te. Ma forse aveva ragione veramente Nietzsche. Nietzsche non sopportava i cristiani. Aveva una grande ammirazione per Cristo. Perché li riteneva veramente il popolo che ha gettato discredito sull'essere umano, no? Come per dire che è una razza. Noi, molta teologia ci ha fatto passare l'idea che noi siamo una razza dannata, ma no, Dio non può avere figli dannati. A figli splendidi che devono crescere. Noi non nasciamo malati, incapaci, segnati dal peccato che ci ha diminuito le forze. Ma no, te balle, dai. Una zolla di terra è certo che è sporca, è umida, è povera, ma da lì scaturirà un bellissimo fiore. Nessuno rimprovererà la zolla di terra perché è così, ma certo, perché è un processo che farà sbocciare. Quindi noi nasciamo poveri in questo senso, cioè la povertà che ci contraddistingue è naturale, ma è chiamata a esplodere, a sbocciare. Quindi questo bisogno di essere raggiunti dalla grazia, di essere guariti, di essere salvati in questo senso perché siamo segnati dal male, è una teologia che non ci appartiene più, non è più accettabile. Ma facciamo un passo avanti. Il centurione dice: ho dei soldati sotto di me. Quindi questo uomo tutto sommato si sentiva anche abbastanza potente, a 100 soldati. Probabilmente si vantava anche di dire a uno: va, l'altro no, viene, l'altro viene, ecco. Però qui adesso di fronte alla sofferenza e magari di fronte alla morte si sente impotente. Ma come? Da una vita ho comandato la gente, adesso non posso comandare al male di retrocedere. Si sentiva un Dio, in qualche modo, si sentiva un Dio perché, è bella questa, dico ad uno va ed egli va, dico a uno vieni e gli viene. Cosa vuol dire? Questa si chiama parola performativa. La parola performativa è quella parola che viene pronunciata e nell'atto stesso di essere pronunciata fa anche, produce anche. Dio ha questa parola, anche noi l'abbiamo, sapete? C'è un caso in cui possiamo essere come Dio. Sapete qual è? Quando dice ad una persona ti amo. Quando dice ad una persona ti amo, siamo come Dio, cioè quello che diciamo, quella parola produce anche qualcosa immediatamente. È fantastico questo. Dio ha creato il mondo, a livello teologico, ecco, no? E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Allora, questo dice, sei creduto in un certo momento Dio, perché dico ad uno fa e lei lo fa. Però adesso è entrato un po' in crisi perché di fronte alla sofferenza, alla morte, non può nulla. Cosa impariamo da questo? Noi non abbiamo nessun potere sulla vita delle persone. Questo uomo, è vero, amava questo ragazzo, ma questo ragazzo era comunque sotto di lui, no? Era uno dei suoi. Questo uomo esercitava un potere. Capite? Qui stiamo cambiando registro, però penso che sia importante meditare su queste cose. Stiamo attenti che nella vita può succedere di volere anche il bene delle persone, ma è un modo per esercitare un potere su di loro. E capita molto più spesso di quello che possiamo pensare. Cioè usare il nostro bene, anche giusto, anche vero, però sotto sotto le facciamo fare un po' quello che vogliamo, ad esempio, no? Ricattandole col nostro bene. E in maniera anche inconscia, non lo dico che siamo, non lo facciamo apposta, ma molte volte scatta questo meccanismo. Si può fare molto male a fin di bene. Allora forse dovessimo farci una domanda, quante volte viviamo questo con le persone che amiamo? Tutta la nostra cura, il bene, la responsabilità, non è in fondo mostrato verso qualcuno che sta sotto di noi? Quante volte col nostro bene, con gli atti fatti a fin di bene, blocchiamo nell'altro quanto egli ha di meglio in sé? Pensate, questo rapporto si ripercuote anche nel rapporto genitori-figli, capo-dipendenti, autorità ecclesiastica e fedeli, sempre a fin di bene, per carità, ma è sempre un superiore sull'inferiore. E noi li blocchiamo. Allora proviamo a chiederci, magari questa sofferenza del servo non è causata proprio da questo potere del superiore, che lo amava, ma era un superiore. E tu a volte, quando il tuo essere sopra l'altro, eserciti un bene sull'altro, puoi anche bloccarlo nella sua crescita, nel suo compimento. Dovremmo imparare che la vera liberazione della persona che amiamo consiste nel comprendere che l'altro non appartiene a noi, mai. Non tocca a noi determinare il potere della loro vita. Ecco, questo è uno spunto di riflessione che vi lascio, no? E poi il testo finisce in maniera un po', strana, nel senso che gli ultimi versetti dice: ora ammira, ecco, la fede di questo centurione, e poi dice questa frase un po' sibillina, dice: molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Siedere a mensa con è un termine tecnico per indicare la comunione con Dio, la comunione massima, ecco, la comunione, sedersi a tavola in quel contesto era proprio l'amicizia più grande, l'amore più grande. E non a caso Gesù userà proprio questa sedersi a tavola per l'ultima cena. Ma dice, si siederanno a mensa con Dio, ecco, raggiungeranno l'unione massima con Dio quelli che vengono dall'Oriente e dall'Occidente. Chi stava a Oriente e Occidente di Israele? Popoli nemici. Cioè, verranno i nemici come il pagano, e godranno della comunione con Dio, mentre fuori saranno cacciati fuori i figli del regno. È tremendo qui Gesù, eh? Cioè quelli che hanno sempre pensato per l'appartenenza al popolo di Israele di essere già salvati, ma noi siamo salvati non perché facciamo il bene, ma perché crediamo nel Dio di Israele. Lui dice: ma non basta credere in Dio, capite? Non basta credere in Dio per essere salvati. Nella Chiesa, come nell'ebraismo, non esiste alcuna polizza assicurativa. La nostra salvezza non dipenderà dall'appartenenza o meno alla Chiesa, anche se vigeva questa convinzione, quando quell'adagio che suonava extra ecclesia nulla salus, no? Ma alla fede che opera per mezzo della carità. Il mondo religioso ebraico deve aver vissuto come scandalo l'apertura di Gesù a questo pagano. Perché? Ma perché dice: ma siamo noi quelli avvantaggiati, siamo noi il popolo eletto, mica quelli lì. Ecco, questa è la peggiore cosa che potremmo immaginare, no? Di essere il popolo eletto, perché i cristiani, ma noi siamo i cristiani, siamo i fortunati, siamo gli avvantaggiati. Ecco, Gesù scompiglia le carte, infatti dice in più posti: gli ultimi saranno i primi. Nella Chiesa non c'è nessun primo per merito acquisito, neanche perché battezzato. L'essere battezzati non è una polizza assicurativa. Allora credo che veramente possa dirci qualcosa questo brano, vedete? E poi c'è, farei con voi ancora, il versetto 14-15, che tratta, è in realtà un altro miracolo, terzo miracolo, terza guarigione. Sono i versetti che leggiamo: entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era letto con la febbre, le toccò la mano, la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo servì. È un Vangelo apparentemente molto semplice, sembra, Gesù lui fisicamente abitava nella casa di Pietro, perché venendo da Nazareth non aveva una casa sua a Cafarna, quindi sta nella casa di Pietro, che doveva essere una casa anche molto grande. Noi abbiamo la fortuna di avere i resti archeologici di questa casa di Pietro a Cafarna, e probabilmente il suo mestiere di pescatore, no, gli permetteva una vita abbastanza agiata. Quindi entra lì, c'è la suocera di Pietro a letto, e Gesù la guarisce, poi la pagherà cara, perché poi Pietro lo tradirà, perché gli ha guarito la suocera. Però questo è un altro discorso. Però è interessante, fuori di metafora, questo è un brano molto simbolico ovviamente. Cosa si intende per casa di Pietro? La Chiesa. Quindi la guarigione che fa è dentro la Chiesa. Tenete conto che Matteo scrive presumibilmente tra l'80 e il 90 d.C., quindi sono 50 anni che Gesù è morto già quando sono scritte queste cose. Quindi si sa che la casa di Pietro ormai si intende la Chiesa. Quindi fa una guarigione dentro la Chiesa, però curiosamente Gesù guarisce dentro la Chiesa soltanto dopo aver guarito un lebbroso e un pagano. Perché? Il mondo per Dio non si esaurisce nella Chiesa, ecco. Per Dio la Chiesa non è tutto. C'è la Chiesa, ma c'è anche un mondo che non è la Chiesa. E Gesù guarisce lì fuori, anzitutto, è splendido questo. Forse ci sta dicendo che la Chiesa non è necessaria e non è essenziale. Don Michele Do dice una cosa molto bella: non illudiamoci che la Chiesa sia essenziale nel cristianesimo. È necessaria, ma non è essenziale. Quindi se non è essenziale la Chiesa, non è essenziale neanche la parola di Dio, neanche i sacramenti, neanche il battesimo. Sono cose necessarie, ma non essenziali. Ci si può salvare anche senza. Noi abbiamo assolutizzato tutto, invece. Noi assolutizziamo tutto. Solo dopo entra nella Chiesa e la guarisce dall'interno. Di cosa è malata questa donna? Fuori di metafora, la Chiesa. E a letto, nel Vangelo essere a letto, essere sdraiati vuol dire essere morti, quindi è proprio una malattia mortale. Qui è immediato, ovviamente. La malattia della Chiesa, già da allora, pensate, è l'incapacità di servire. Infatti, una volta guarita, si alza e comincia a servire. E l'essere incentrati su di sé, essere autoreferenziali. Questa è la grande malattia della Chiesa, di sempre. Il farsi servire, pensare che il mondo gli debba qualcosa. La prima Timoteo 6,4 esprime anche molto bene in cosa consiste questa malattia, no? Questioni oziose e discussioni inutili, ovvero invidie, litigi, maldicenze, sospetti cattivi. Beh, una bellissima fotografia della Chiesa di oggi. Allora Gesù entra, e guardate i verbi, sono importanti i verbi, entrato, quindi Gesù entra. Quindi entra nella Chiesa, vide e toccò, vide la malattia, vide la fragilità, vide il peccato e immediatamente tocca, vide e toccò. È bellissimo questo, perché Dio vede la nostra povertà e questa povertà diventa occasione per essere toccati. La nostra febbre, il nostro essere sdraiati a letto, ossia inchiodati alla nostra miseria, non ci attira rimproveri. Cioè Gesù entra e non sgrida questa donna, la tocca e la rialza, come una sposa la prende per mano e la rialza. Quindi la nostra vita, anche ecclesiale, sarà un lasciarci trovare, scovare, abbracciare al fine di essere guariti e crescere in umanità. E una volta umanizzati, cominciare a servire. La vide. Tra l'altro è l'unica guarigione dei Vangeli che Gesù fa senza essere provocato né dall'ammalato stesso e né da qualcun altro che gli sta intorno. È curioso. È lui che vede e tocca. Ed è molto bello il fatto sapere che c'è un Dio che ci vede, che vede la nostra miseria, è consapevole. E si fa accanto e tocca. Io credo che la cosa più drammatica in una malattia, non necessariamente fisica, ma ci sono tanti stati di malattia, ecco, non è essere guariti, sapete, non è questo l'obiettivo in molti casi, ed essere qualcuno che ci vede, che ne diventa consapevole e che ci sta accanto. Le toccò la mano. Allora, veramente, io credo che quello che ci lascia questa guarigione, ecco, di Gesù, è proprio la fiducia, ecco, la fiducia di essere visti nella nostra povertà, nelle nostre incapacità, anche di servire, il nostro egoismo, il nostro autocentramento, questo non attira, il nostro limite non attira l'ira di Dio, ma una grande compassione che tanto da attirarci non solo lo sguardo. E quello che dicevo durante l'omelia, no? Cioè la nostra miseria è come attira la misericordia, e lo sguardo di Dio è misericordioso. E qui si aprirebbe tutto il discorso della differenza tra guardare e vedere, no? Questa donna è stata guardata, c'è un sacco di gente intorno, è al centro della Chiesa. Ci voleva Gesù di Nazareth, che aveva uno sguardo particolare, no? Poi pensate anche il buon samaritano, Luca 10, no? Dove c'è questo disgraziato a terra, due religiosi passano, vedono ma vanno oltre. Il terzo, che è poi Gesù, vede e si ferma. C'è un vedere che fa fare male. C'è un vedere che ti fa fermare, ti fa diventare anche operativo, no? ti fa impiegare le forze, le energie. Così, ecco, sono due brani che vi lascio in questa carrellata che faremo quest'anno, però pian piano penso che ci venga svelato proprio il senso del Vangelo, perché siamo qui, stiamo veramente al centro del percorso evangelico.